Walter Benjamin nasce a Berlino nel 1892 da una famiglia ebraico-tedesca di commercianti, una famiglia assimilata. La sua infanzia ce la racconterà per immagini dopo, negli anni 30, in un testo noto, molto bello, che si intitola Infanzia berlinese intorno ai primi del Novecento. E la sua infanzia sarà caratterizzata da una figura piuttosto singolare, quella di un omino con la gobba, un personaggio delle filastrocche tedesche, che è dispettoso, interviene a rovinare i giochi del piccolo Benjamin e soprattutto farà in modo che ogni progetto intrapreso non possa mai vedere il compimento, non possa mai essere portato a termine. E Benjamin, col senno di poi, vedrà in questa figura un filo conduttore del suo destino, anche appunto della sua esistenza, no? Il fatto di non riuscire mai a portare a compimento i suoi progetti. Benjamin, in fondo, scriverà e pubblicherà un solo libro, il dramma barocco tedesco. Per il resto sono saggi, articoli, e soprattutto una gran mole di appunti, di abbozzi, di testi brevi. Ma insomma, andiamo avanti. Benjamin si forma da filosofo nella Germania del tempo, che vedeva il predominio, insomma, del neocantismo. Pare che abbia seguito dei corsi universitari anche insieme a Martin Heidegger. Ma l'evento forse più significativo, che più ha segnato la sua giovinezza, è stata la militanza politica all'interno del movimento giovanile della Germania del tempo, che però ha rappresentato anche la sua prima grande delusione. Perché? Perché l'animatore di questo movimento, Gustav von Wineken, appoggerà l'entrata in guerra, nella prima guerra mondiale della Germania, e anzi spingerà i suoi giovani seguaci a prendere le armi. Ecco, Benjamin si rifiuterà, fortunosamente riuscirà a essere esonerato dal servizio militare, quindi dall'andare in guerra. Un evento drammatico sarà il suicidio di un poeta, suo carissimo amico Heinle, appunto per non andare in guerra. E quindi Benjamin si rifugerà in Svizzera, dove farà una delle conoscenze più importanti, più significative della sua vita, con Hans Bloch. Leggerà di Bloch Spirito dell'Utopia, che lo colpirà molto perché per ciò che caratterizza questo libro, ovvero il tentativo di trovare una sintonia tra motivi marxiani e motivi religiosi, in particolare quelli del messianismo. Tornato in Germania, Benjamin proverà la carriera universitaria, sarà anche questo un fallimento. La sua tesi di abilitazione, appunto, il dramma barocco tedesco, non avrà l'abilitazione, e da lì comincia il migrare, no? Insomma, una vita di girovago per l'Europa, in cerca di anche opportunità di lavoro. Significativo tra questi viaggi è il soggiorno in Sud Italia, in particolare a Capri, dove sarà insieme a personaggi fondamentali, decisivi dell'intelligenza tedesca del del tempo, penso ad Adorno, allo stesso Bloch che anche sarà lì, ma soprattutto in quel viaggio e quel soggiorno fa la conoscenza di Asia Lacis, una militante rivoluzionaria della rivoluzione sovietica, lettone, regista teatrale, e sarà proprio Asia Lacis a introdurlo al marxismo. Da quel momento in poi Benjamin cercherà di fondere il marxismo con le posizioni che precedenti, insomma, che più avevano caratterizzato la sua formazione intellettuale, ovvero l'anarchismo da un punto di vista politico e l'ebraismo, quell'ebraismo che si era anche configurato in senso mistico anche attraverso la frequentazione, il dialogo ininterrotto che lo accompagnerà tutta la vita con Gershom Scholem, il massimo studioso di mistica ebraica. Ecco, da questo momento in poi si configura la grande originalità del pensiero di Benjamin, no? Nel fondere insieme motivi come appunto quello del messianismo, dell'anarchismo e del materialismo marxiano. Veniamo agli anni 30, Benjamin si trasferisce in Francia, a Parigi, dove sarà poi in pianta stabile dal 33 in poi, ovvero dall'avvento del nazismo in Germania. E, è l'epoca in cui Benjamin concepisce e porta avanti il più grande progetto della sua opera, ovvero il libro su Parigi, capitale del XIX secolo, dove ricostruisce la Parigi della controrivoluzione in perfetta analogia con la sua epoca, ovvero andare a vedere dopo le speranze dei moti rivoluzionari fino al 1848 come si afferma la controrivoluzione in Francia. L'analogia è ovviamente tra gli anni 20 in Germania, gli anni della Repubblica di Weimar, sull'orlo di una rivoluzione comunista, e poi appunto l'avvento del nazismo. Un'opera questa su Parigi che non porterà mai a termine, ma da cui vengono fuori testi fondamentali come il lavoro su Baudelaire, come l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, il testo a cui forse sicuramente si deve la fama postuma di Benjamin, la sua riscoperta. Benjamin, dopo gli anni parigini, ormai la Francia è occupata, prova la fuga per raggiungere a New York, negli Stati Uniti, Adorno e Horkheimer, che da qualche tempo si sono trasferiti lì con la scuola di Francoforte, e che sono stati in quegli ultimi anni i committenti principali di Benjamin, no? Che viveva sempre più in una condizione di precarietà lavorativa, di miseria. Immaginate appunto un ebreo tedesco trapiantato a Parigi, in quegli anni viveva appunto una vita da freelancer ante litteram, in un'epoca decisamente complicata. La sua fuga è stata interrotta al confine fra Francia e Spagna, è stato arrestato e minacciato il giorno dopo di essere rimandato indietro e quindi di finire in mano ai nazisti. Lui è ebreo, si uccide, si suicida a Portobù. Ironia della sorte, ancora una volta appunto i dispetti della sorte che hanno accompagnato la vita di Benjamin, i suoi compagni di fuga, quel giorno stesso in cui Benjamin trova la morte, potranno proseguire il loro viaggio per gli Stati Uniti. Muore quindi a Portbou nel 1940, 80 anni fa, E la sua morte diventa simbolo dell'estrema resistenza contro il nazismo e del destino dei profughi in generale. Infatti, profugo lo definirà in una poesia che gli dedica un altro suo amico Bertolt Brecht. Vengo ora alla questione della rivoluzione. Nella presentazione di Clinica della Rivoluzione, Federico Chicchi parla di rivoluzione come sintomo. E senz'altro per Benjamin la rivoluzione è un sintomo. Sintomo di che cosa? Sintomo del passato, di un passato che non è passato, che non è trascorso, che non è concluso una volta per tutte. Di un passato che presenta sempre potenzialità ancora da attualizzare. Oppure detto nei termini del messianismo beniaminiano, questi termini teologici, è un passato ancora da redimere. E quindi il passato è presente dove fondamentalmente? Per certi versi nell'ingiustizia e nell'oppressione delle classi subalterne. È presente però anche materialmente, concretamente, ad esempio nella topografia della città di Parigi, che Benjamin va a studiare. E quindi la rivoluzione quindi è sicuramente per Benjamin l'azione che attualizza il futuro del passato, insomma quelle tracce di futuro, quelle possibilità ancora da realizzare che il passato degli oppressi, il passato degli sfruttati, sempre e comunque presenta. Quindi la rivoluzione per Benjamin è vendetta verso le generazioni passate, le generazioni che hanno fallito, le generazioni di sconfitti, e non quindi non si rivolge la rivoluzione alle future generazioni. Insomma, il termine che Benjamin utilizza per determinare il tempo della rivoluzione è uno strano neologismo in tedesco, Jetztzeit, che significa letteralmente tempo ora. Il tempo ora è l'interruzione del continuum della storia, l'interruzione di una continuità nella storia rappresentata a questa immagine nelle tesi sul concetto di storia, il suo ultimo testo nel 1940, una sorta di testamento per lui che sta andando incontro alla morte, il carro dei vincitori. Il carro dei vincitori è ciò che rappresenta il continuo della storia, la continuità della storia. E questa continuità va interrotta. La discontinuità nel corso della storia, invece, è rappresentata dall'emergere invece dell'oppressione. E in quel momento, in quell'istante, in quel tempo ora che il corso va fermato. Il corso della storia va affermato perché venga afferrata questa possibilità di vendetta nei confronti appunto delle rivoluzioni fallite nel passato. Questo per Benjamin è il compito, come sempre dice nelle tesi sul concetto di storia, dello storico materialista. Lo storico materialista è colui che deve scavare nella storia per far emergere appunto questi momenti di discontinuità. E la rivoluzione quindi è l'azione politica che si fa carico di questi momenti da attualizzare, da realizzare appunto per interrompere un determinato corso della storia, che poi è il corso che la storia conosce. Quindi, come dire, che tutto continui cos'è, com'è, che tutto continui. Allo stesso modo per Benjamin è la catastrofe. Non c'è la rivoluzione non guarda a un futuro, cioè non guarda a che certe condizioni, come un certo marxismo vuole, a che certe condizioni si presentino, maturino. Ecco, tutto ciò che continua, tutto ciò che va a maturazione è soltanto l'avanzamento della catastrofe, no? Insomma, il fatto appunto che i dominatori della storia continuino così a seppellire i morti. Sto usando più o meno citazioni di Benjamin dalle tesi sul concetto di storia. In una delle tesi sul concetto di storia, infatti, Benjamin utilizza questa immagine delle giornate di luglio della Rivoluzione francese, dove i rivoluzionari sparavano agli orologi per fermare il tempo, per fermare lo scorrere del tempo. È un'immagine significativa appunto di quello che intende Benjamin per rivoluzione. Cioè, qualcosa di nuovo è possibile soltanto se si interrompe il corso della storia per come è stato finora. Insomma, il tempo della rivoluzione non è senz'altro per Benjamin il tempo del progresso, ovvero l'accumularsi di condizioni per arrivare poi al compimento di un processo. Ecco, anzi, per Benjamin al contrario, pensiamo alla famosa nona tesi sul concetto di storia, quella del famoso angio della storia, dell'Angelus Novus. Ciò che il progresso accumula non sono i progressi dell'umanità, bensì le macerie che nient'altro sono se non le possibilità di trasformazione, di cambiamento, di giustizia, di redenzione che non sono state colte, che non sono state afferrate interrompendo proprio questo corso progressivo della storia. Benjamin arriva anche a criticare Marx in un appunto preparatorio alle tesi, ma più che Marx penso che stia criticando la Seconda Internazionale. In questo brano Benjamin sostiene che le rivoluzioni sono da Marx, dal marxismo, definite la locomotiva della storia universale. Lui dice che le cose stanno in modo del tutto diverso. Le rivoluzioni sono piuttosto il ricorso al freno d'emergenza da parte del genere umano in viaggio su questo treno. Appunto, torna il tema dell'interruzione, dell'arresto, del fermare il corso della storia, un corso progressivo della storia, che, ripeto, è dettato dalle classi vincitrici che non hanno altro da fare che lasciare che tutto prosegua così com'è. Tant'è vero che mi viene da dire che più che un pensiero della rivoluzione in senso classico, moderno, questo di Benjamin sia piuttosto un pensiero oppure un tempo della rivolta. Un po' perché la rivolta è appunto questo rivoltarsi repentino verso indietro, questo rivoltarsi improvviso verso indietro che interrompe appunto un corso della storia e va a guardare, come fa l'angelo della storia, ciò che si ha alle spalle, no? Insomma, le ingiustizie che si sono prodotte nel corso del tempo. Quindi sicuramente c'è questa immagine di Benjamin, a cui lui spesso ricorre, quello del profeta rivolto all'indietro, no? Il futuro lo si deve andare a cercare nelle rovine del passato, e queste rovine sono più che un elemento nostalgico, malinconico, sono piuttosto un'opportunità, no? Il fatto che a partire da queste rovine si può costruire un nuovo edificio della storia e della società. Quindi sicuramente c'è questo elemento del rivolgersi indietro nella rivolta, ma c'è anche l'elemento del suo accendersi improvviso, no? Dell'imprevedibilità della rivolta. Benjamin ammirava ad esempio Blanqui, il cospiratore di professione, come lo chiamava, no? Il capo del proletariato sulle barricate del 1848. Perché? Perché per Benjamin Blanqui non aveva bisogno per rivoltarsi di avere un progetto, ma Blanqui si rivoltava esclusivamente contro l'ingiustizia, l'ingiustizia presente. Quindi, come dire, la rivolta non ha ragioni, motivi da portare per il suo esplodere, per il suo innescarsi, non deve rientrare all'interno di un progetto, non deve essere un momento all'interno di un progetto, ma la rivolta, per la rivolta è sufficiente l'ingiustizia del presente. E per Benjamin di ingiustizia nel presente ce n'è tanta a cui appellarsi per rivoltarsi. Insomma, l'attesa dello sviluppo delle condizioni oggettive per la rivoluzione per Benjamin deve precipitare nell'istantaneità della rivolta. Per concludere, mi è capitato di definire Benjamin come un pensatore per tempi bui. I tempi bui erano quelli, appunto, di lui stesso in fuga dall'Europa, in fuga dal nazismo. Il suo pensiero della rivoluzione è il pensiero dell'ultima chance rivoluzionaria, della possibilità comunque sempre presente per rivoltare, ribaltare il corso della storia. Ecco, insomma, questo credo che sia forse l'elemento di maggiore attualità del suo pensiero, e in particolare se pensiamo all'idea di rivoluzione. Ripeto, il fatto che c'è sempre un'ultima speranza, c'è sempre una chance che è lì a disposizione, che bisogna soltanto afferrare, soltanto cogliere. Come dire, è l'ultima speranza nei momenti di disperazione. Il passato degli oppressi è già qui, ora, dispiegato, presente a reclamare la rivoluzione, o per dirla diversamente, nel linguaggio messianico di Benjamin, sempre nelle tesi sul concetto di storia, in ogni secondo è la piccola porta attraverso la quale può entrare il Messia. In ogni secondo è possibile la redenzione, che è l'altro nome che Benjamin dà a rivoluzione.